Un caro saluto a voi, carissimi radioascoltatori. Oggi celebriamo la Domenica delle Palme, cioè il ricordo dell'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Gesù ormai è destinato a dare compimento alle scritture e alla volontà suprema del Padre. La Domenica delle Palme, per noi cristiani cattolici, dà inizio alla Settimana Santa, la settimana culmine dell'anno liturgico, che raggiungerà la sua vetta celebrativa nel Triduo Pasquale, dove celebreremo la cena, la morte e la resurrezione del Signore Gesù. Quando Gesù inizia, ecco, il suo viaggio ultimo verso Gerusalemme, questo viaggio che si sarebbe concluso con la sua morte, uno degli apostoli disse agli altri che erano titubanti: «Andiamo anche noi a morire con lui». Quindi è con questo sentimento nel cuore che ogni vero credente dovrebbe iniziare la Settimana Santa. La Domenica delle Palme è l'unica occasione in tutto l'anno liturgico in cui ascoltiamo per intero il racconto evangelico della Passione. Il dato che più ci colpisce, leggendo il Vangelo della Passione secondo Marco, cioè questo Vangelo che ci sta accompagnando in questo anno liturgico, è il rilievo che è dato al tradimento di Pietro. Esso quindi è prima annunciato da Gesù nell'ultima cena, quando Gesù dice: «Proprio tu, oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti 2 volte, mi rinnegherai 3 volte». Ma poi è descritto in tutto, ecco, il suo umiliante sfolgimento. «Non so, non capisco», dirà Pietro, «quello che vuoi dire». Lo dirà, ecco, alla donna che lo accusa di conoscere Gesù: «Non conosco quell'uomo che voi dite». Ecco, questa insistenza significativa sul rinnegamento di Pietro, Marco, ecco, la concentra, la mette specificatamente nel suo Vangelo perché, come sappiamo, ecco, Marco era il segretario di Pietro e quindi ha una attestazione autoritaria. Ecco, allora, per capire fino in fondo la storia del rinnegamento di Pietro, non dobbiamo leggerla a sé stante, ma dobbiamo leggerla in parallelo con il rinnegamento di Giuda. Questo è preannunciato prima del rinnegamento di Pietro, è preannunciato da Gesù nel Cenacolo, poi consumato nel Giardino degli Ulivi. Di Pietro si legge che Gesù, passando, lo guardò. Con Giuda, invece, che cosa fa? Lo bacia. Ma l'esito, ecco, si presenta ben diverso. Pietro, uscito fuori, scoppiò a piangere. Giuda, invece, uscito fuori, andò ad impiccarsi. Ecco, non occorre molto sforzo per rendersi conto che queste due storie non sono chiuse, ma continuano e ci riguardano da vicino. Quante volte anche noi abbiamo detto e abbiamo fatto come Pietro? Ci siamo trovati nella condizione di dar testimonianza delle nostre convinzioni di cristiane, eppure abbiamo preferito mimetizzarci per non correre pericoli, per non esporci al pubblico. Quante volte abbiamo così preferito adeguarci alle istanze individualiste e tornacontiste dell'ambiente che ci circonda? Abbiamo detto tante volte, con i fatti e con il nostro silenzio: «Non conosco questo Gesù di cui parlate». Anche la storia di Giuda, a pensarci bene, ci è tutta estranea. Infatti ci riguarda in prima persona. Ricordiamo Don Primo Mazzolari che, tenendo una predica famosa un Venerdì Santo, chiamò, ecco, Giuda nostro fratello, perché è molto vicino a noi, facendo vedere come ognuno di noi avrebbe potuto essere al suo posto, vendendo, ecco, vendendo la sua anima, vendendo, ecco, ciò che abbiamo di più intimo, il nostro Gesù. Giuda vendette Gesù per 30 denari. E chi di noi può dire di non averlo tradito a volte anche per molto meno? Proprio perché le due storie ci riguardano da vicino, dobbiamo vedere anche dove sta la differenza tra l'una e l'altra storia, perché le due storie, quella di Pietro e quella di Giuda, finiscono in un modo così diverso. Pietro ebbe rimorso di quello che aveva fatto, ma anche Giuda ebbe rimorso, tanto che gridò: «Ho tradito sangue innocente», e restituì i 30 denari. Dov'è allora la differenza? Dove sta il cambiamento? In una cosa sola: Pietro ebbe fiducia nella misericordia di Cristo e Giuda invece no. Sul Calvario, di nuovo la stessa vicenda. Lì ci sono due ladroni. Tutte e due hanno ugualmente peccato e si sono macchiati di crimini. Uno però maledice, insulta e muore disperato. L'altro grida: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E subito, ecco, si sente rispondere da lui: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Forse, ecco, non c'è modo più sicuro per penetrare nel cuore della passione, ecco, vedendola come il punto massimo, la suprema manifestazione della misericordia di Dio. Fare la Pasqua significa fare, ecco, vivere un'esperienza personale della misericordia di Dio in Cristo. Anche coloro che hanno crocifisso Gesù, anche i suoi persecutori sono salvi, sono stati salvati da Lui. Gesù li perdona, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. I crocifissori di Cristo si sono salvati perché Gesù ha pregato per loro. Gesù, nel morire, nel suo donarsi profondamente agli uomini, prega per loro. Gesù li trascina con sé, trascina il suo limite, trascina il loro limite, trascina la loro inadeguatezza, trascina il loro peccato con Lui. Ecco, possiamo pensare che il Padre, che in vita aveva ascoltato sempre le preghiere di Gesù, abbia lasciato cadere nel vuoto proprio questa suprema preghiera fatta con tanta determinazione. Certo, rimane anche in questo caso la libertà dell'uomo di accogliere o meno la misericordia. Di nessuno, tuttavia, possiamo essere certi che è andato perduto, neppure Giuda. Sì, ecco, i crocifissori di Cristo sono in paradiso. E cosa fanno lì i crocifissori di Cristo? Lì proclamano in eterno, fin dove si è spinta la misericordia di Dio, il limite della misericordia di Dio per gli uomini. C'è un modo molto semplice, se noi lo vogliamo, ecco, per fare l'esperienza della misericordia di Cristo. Una volta un bambino, a cui era stata raccontata la storia di Giuda, disse con il candore e la sapienza dei bambini: Giuda ha sbagliato l'albero a cui impiccarsi, ha scelto un albero di figo. E che cosa avrebbe dovuto scegliere? Gli chiede stupita la catechista. Doveva appendersi al collo di Gesù. Ecco, sì, aveva ragione quel bambino, perché se si fosse appeso al collo di Gesù per chiedergli perdono, oggi sarebbe onorato, non meno di San Pietro. E allora, ecco, cosa spetta a noi? Qual è il nostro compito in questa settimana santa? Quella, ecco, di avvicinarsi sempre di più a Cristo, avvicinarci a Lui. Quella di avvicinarci sacramentalmente a Lui, dove sperimentiamo la Sua misericordia. Procurarsi un Vangelo, ecco, e leggere per conto proprio, con calma e per intero, il racconto della passione di Cristo. E allora non ci resta, ecco, che augurarci una buona settimana santa, una santa settimana, perché, ecco, possiamo sperimentare questa misericordia che ha condotto il Padre a donare il suo Figlio in croce, perché questa misericordia diventi, ecco, il tramite, diventi la chiave di volta della nostra vita.